Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
Questo scontro ebbe luogo fuori della città di Lubecca, su un terreno scoperto, scelto con particolare riguardo al desiderio di tutta la divisione di cavalleria aggregata al corpo d'armata, che questa volta i due ufficiali si battessero a cavallo. Dopotutto, questo duello era affare della cavalleria, e il continuare a combattere a piedi sarebbe potuto sembrare uno sgarbo nei confronti dell'arma in cui prestavano servizio. I padrini, sorpresi dalla novità del suggerimento, si affrettarono a comunicarlo ai loro primi duellanti. Il capitano Ferraud lo accettò con entusiasmo. Per qualche oscuro motivo, inerente senza dubbio alla sua psicologia, si riteneva invincibile a cavallo. Il capitano D'Hubert, dal lato suo, dopo aver fissato a lungo i suoi amici, si strinse leggermente nelle spalle. Quell'affare gli aveva disastrosamente e stupidamente complicato l'esistenza. Un'assurdità di più o di meno nello sconvolgimento ormai non importava più. Tutte le assurdità gli davano fastidio. Ma, con la consueta urbanità, si produsse in un sorriso lievemente ironico e disse con voce calma: «Servirà certamente a rompere un pochino la monotonia della cosa». Quando rimase solo, si sedette al tavolo e si prese la testa fra le mani. Non si era risparmiato negli ultimi tempi, e il maresciallo aveva fatto sgobbare per bene tutti i suoi aiutanti di campo. Le tre ultime settimane di campagna, con un tempo orribile, gli avevano minato la salute. Quando era sovraffaticato, sentiva una fitta al fianco ferito e quella sgradevole sensazione lo deprimeva sempre. «Anche questo lo devo a quella bestia», pensava con amarezza. Il giorno prima aveva ricevuto una lettera da casa con l'annuncio che la sua unica sorella stava per sposarsi. Rifletté che da quando era partito per raggiungere la guarnigione a Strasburgo, lei aveva 19 anni e lui 26, non l'aveva rivista che due sole volte e di sfuggita. Erano stati in grande amicizia e confidenza, e ora lei stava per essere consegnata a un uomo che lui non conosceva. Un giovane bravissimo, senza dubbio, ma certo non abbastanza degno di lei. Non avrebbe più rivisto la sua vecchia Leonie. Aveva una testolina giudiziosa e molto tatto. Avrebbe certamente saputo come cavarsela con quel tizio. Circa la sua felicità era tranquillo, ma si sentiva spodestato dal primo posto nei pensieri di lei, che erano stati per lui sin da quando la bambina aveva cominciato a parlare. Un malinconico rimpianto dei giorni dell'infanzia prese il capitano D'Hubert, terzo aiutante di campo del principe di Pontecorvo. Buttò via la lettera di felicitazioni che aveva cominciato a scrivere per dovere, ma senza entusiasmo. Prese un foglio bianco e vi tracciò sopra le parole: «Questo è il mio testamento e le mie ultime volontà». Guardando queste parole si abbandonò a riflessioni sgradevoli. Un presentimento che non avrebbe mai più riveduto i luoghi della sua infanzia gravò sull'animo imperturbabile del capitano D'Hubert. Balzò in piedi, spingendo indietro la sedia, sbadigliò ostentatamente per dimostrare che non teneva in nessun conto i presentimenti, si gettò sul letto e si addormentò. Nel corso della notte rabbrividì di tanto in tanto senza svegliarsi. Al mattino cavalcò fuori dalla città in mezzo ai due padrini, parlando del più e del meno, guardando a destra e a sinistra con apparente distacco le fitte nebbie mattutine che avvolgevano le verdi distese dei campi, orlati di siepi. Saltò un fosso e scorse le figure di parecchi cavalieri muoversi nella bruma. «Ci batteremo davanti a un pubblico, a quanto sembra», mormorò tra sé con amarezza. I suoi padrini erano piuttosto preoccupati delle condizioni del tempo, ma ben presto un pallido sole malato riuscì ad emergere dai bassi vapori, e il capitano D'Hubert scorse in lontananza tre cavalieri che cavalcavano un po' in disparte. Erano il capitano Ferraud e i suoi padrini. Sguainò la sciabola e si assicurò che fosse ben salda al polso, e ora i padrini, che si erano riuniti in un gruppo compatto con i cavalli muso contro muso, si separarono a piccolo galoppo, lasciando un vasto campo libero fra lui e il suo avversario. Il capitano D'Hubert guardò il pallido sole, i tetri campi, e la stupidità dell'imminente duello lo riempì di desolazione. Da un angolo remoto del campo, una voce stentorea gridò i comandi ai debiti intervalli. «Opa! Otrot! Charge!» Non per nulla vengono i presentimenti di morte, pensò nel momento in cui dette di sprone al cavallo. E perciò fu più che sorpreso quando al primo scontro il capitano Ferossi espose a una sciabolata sulla fronte che, accecandolo col sangue, terminò il combattimento quasi prima che fosse incominciato. Era impossibile proseguirlo. Il capitano D'Hubert, lasciando il suo nemico che bestemmiava orribilmente e vacillava sulla sella tra i suoi due amici atterriti, saltò di nuovo oltre il fosso, sulla strada, e si diresse al trotto verso casa, coi due padrini che parevano trasecolati per la rapida conclusione di quello scontro. Alla sera il capitano D'Hubert finì la lettera di felicitazioni per il matrimonio della sorella. La finì tardi, era una lunga lettera. Il capitano D'Hubert dette libero sfogo alla sua fantasia. Diceva alla sorella che si sarebbe sentito piuttosto solo dopo quel grande cambiamento nella vita di lei, ma del resto anche per lui sarebbe venuto il giorno di sposarsi. In effetti, pensava già all'epoca in cui non ci sarebbe stato più nessuno con cui combattere in Europa e l'era delle guerre sarebbe finita. «Spero per allora», scriveva, «di non essere molto lontano dal bastone di maresciallo, e tu sarai un'esperta donna maritata. Mi sceglierai una moglie. Probabilmente allora sarò calvo e un po' blasé. Mi ci vorrà una fanciulla, ben inteso carina, e con una grossa dote, che mi aiuti a chiudere la mia gloriosa carriera nello splendore adatto al mio alto grado». Terminava narrando come avesse proprio in quel giorno dato una lezione a un tipo litigioso che immaginava di avere motivi di rancore verso di lui. «Ma se tu, nel fondo della tua provincia», continuava, «dovessi sentir dire che tuo fratello è di temperamento litigioso, non crederlo affatto. Non si sa mai che pettegolezzi da caserma possano giungere alle tue orecchie innocenti. Qualunque cosa tu senta, stai certa che il tuo affezionato fratello non è un patito di duelli». Poi il capitano D'Hubert appallottolò il foglio su cui aveva scritto «Questo è il mio testamento e le mie ultime volontà» e lo gettò nel fuoco con una gran risata. Non gli importava nulla di quello che poteva fare quel pazzo. Aveva acquistato l'improvvisa convinzione che il suo avversario non avrebbe potuto influire in nulla sulla sua vita, tranne forse con l'infondere una speciale animazione nei lieti, gai intervalli fra una campagna e l'altra. Tuttavia, da allora in poi non dovevano più esserci pacifici intervalli nella carriera del capitano D'Hubert. Fece marce, avanzate e ripiegamenti nella neve, nel fango, nella polvere delle pianure polacche, raccogliendo onori e promozioni su tutte le strade dell'Europa nord-orientale. Nel frattempo il capitano Ferraud, distaccato a sud col suo reggimento, partecipava a una poco soddisfacente guerra in Spagna. Soltanto quando cominciarono i preparativi per la campagna di Russia, fu richiamato nel nord. Lasciò senza rimpianti la terra delle mantiglie e delle arance. I primi indizi di una non disdicevole calvizie aggiungevano nobiltà alla fronte del colonnello D'Hubert. La sua carnagione non era più bianca e liscia come nei giorni della giovinezza. Lo sguardo aperto e dolce dei suoi occhi azzurri s'era un pochino indurito per il gran scrutare nel fumo delle battaglie. La chioma d'ebano del colonnello Ferraud, ruvida e ondulata come un casco di crine di cavallo, mostrava sulle tempie molti fili d'argento. Una detestabile guerra di imboscate e sorprese ingloriose non gli aveva migliorato il carattere. La curva grifagna del suo naso era messa sgradevolmente in risalto dalle pieghe profonde ai lati della bocca. Dalle orbite rotonde si irradiavano molte rughe. Più che mai evocava l'immagine di un uccello irascibile dallo sguardo fisso. Qualcosa come un incrocio tra un pappagallo e un gufo. Era sempre pronto a sfogare la sua antipatia per i tipi intriganti. Afferrava ogni occasione per proclamare che non si era guadagnato il grado nelle anticamere dei marescialli. I malaccorti borghesi o militari, che con un'intenzione amabile gli chiedevano dove si fosse guadagnato quella cicatrice ben visibile sulla fronte, erano sorpresi di ricevere risposte ora ruvide e sgarbate, ora misteriosamente sardoniche. I giovani ufficiali erano gentilmente consigliati dai loro colleghi di maggiore esperienza di non farsi prendere a fissare la cicatrice del colonnello. Ma certo, un ufficiale doveva essere ben nuovo del mestiere per non aver sentito la leggendaria storia di quel duello originato da una misteriosa, imperdonabile offesa. La ritirata da Mosca sommerse tutti i risentimenti privati in un mare di disastri e di miserie. Colonnelli senza reggimento, D'Hubert e Ferraud portarono il moschetto nelle file del cosiddetto battaglione sacro, un battaglione formato da ufficiali di tutte le armi che non avevano più truppe da comandare. In quel battaglione i colonnelli svolgevano mansioni da sergenti. I generali comandavano le compagnie. In testa era un maresciallo di Francia, principe dell'impero. Tutti si erano dotati di moschetti raccolti per strada e di cartucce tolte ai caduti. Nella distruzione generale dei vincoli della disciplina e del dovere che tengono insieme le compagnie, i battaglioni, i reggimenti, le brigate, le divisioni di un esercito, quel gruppo di uomini poneva il suo orgoglio nel conservare qualche sembiante di ordine e di compattezza. Gli unici sbandati erano quelli che crollavano per cedere al gelo le loro anime esauste. Si trascinavano a fatica e il loro passaggio non turbava il silenzio mortale delle pianure, scintillanti nella livida luce delle nevi sotto un cielo color di cenere. Vortici di vento correvano lungo i campi, si abbattevano sulla nera colonna, l'avvolgevano in un turbinio di ghiaccioli e si dissolvevano, lasciandola faticosamente avanzare sul suo tragico cammino senza la cadenza e il ritmo del passo militare. Continuava a trascinarsi avanti, gli uomini che non si scambiavano né una parola né uno sguardo. Intere colonne marciavano a contatto di gomito, giorno dopo giorno, senza mai alzare gli occhi dal suolo, come gente perduta in disperate riflessioni. Nelle mute, nere foreste di pini, lo scricchiolio dei rami sovraccarichi era l'unico rumore che udivano. Spesso dall'alba al crepuscolo nessuno parlava nell'intera colonna. Era simile a una marcia macabra di cadaveri faticosamente diretti verso una tomba lontana. Solo l'allarme per un assalto di cosacchi ridava ai loro occhi una parvenza di risolutezza marziale. Il battaglione presentava la fronte e si spiegava o faceva quadrato sotto l'incessante sfarfallio dei fiocchi di neve. Un nugolo di cavalieri con colbacchi di pelliccia in capo abbassava le lunghe lance e urlava «Urrà! Urrà!» intorno alla loro minacciosa immobilità, dalla quale con sorde detonazioni centinaia di fiamme rossastre guizzavano nell'aria spessa di neve. In pochissimi istanti i cavalieri sparivano come travolti urlanti dalla bufera e il battaglione sacro, immobile e solitario nella tormenta, sentiva soltanto l'ululare del vento, le cui raffiche gli si insinuavano nei cuori. Allora con un grido di «Vive l'Empereur!» riprendeva la marcia, lasciandosi dietro alcuni corpi esanimi, minuscoli punti neri sulla bianca immensità delle nevi. Benché spesso marciassero nelle stesse file o combattessero fianco a fianco nei boschi, i due ufficiali si ignoravano a vicenda non tanto per ostilità di intenzioni, quanto per reale indifferenza. Tutte le loro riserve di energia morale venivano impiegate per resistere alla terrificante ostilità della natura e alla schiacciante sensazione di un disastro irreparabile. Fino all'ultimo giorno furono tra gli ufficiali più attivi, meno abbattuti del battaglione. La vigorosa vitalità conferiva loro l'aspetto di una coppia di eroi agli occhi dei loro colleghi. Ed essi non scambiarono mai più di qualche parola casuale, tranne un giorno che, respingendo sulla fronte del battaglione un preoccupante assalto di cavalleria, si trovarono tagliati fuori nei boschi da un piccolo gruppo di cosacchi. Una ventina di cavalieri irsuti, col colbacco di pelliccia, volteggiava avanti e indietro, brandendo le lance in un silenzio sinistro. Ma i due ufficiali non avevano alcuna intenzione di deporre le armi, e ad un tratto il colonnello Ferraud grugnì con voce rauca, portando lo schioppo alla spalla. «Tu mira al più vicino di quegli animali, colonnello D'Hubert. Io sistemo quello dietro. Tiro meglio di te». Il colonnello D'Hubert annuì al di sopra del fucile spianato. Erano addossati al tronco di un grosso albero. Davanti a loro enormi mucchi di neve li proteggevano da un assalto diretto. Due colpi ben assestati echeggiarono nell'aria gelida. Due cosacchi barcollarono sulle selle. Gli altri, non stimando la preda abbastanza conveniente, si serrarono intorno ai compagni feriti e galopparono via, fuori tiro. I due ufficiali riuscirono a raggiungere il battaglione accampato per la notte. Durante il pomeriggio, più di una volta si erano appoggiati l'uno all'altro, e verso sera il colonnello D'Hubert, al quale le lunghe gambe agevolavano la marcia nella neve soffice, aveva perentoriamente preso il moschetto del colonnello Ferraud per portarlo lui in spalla, servendosi del proprio come di un bastone. ai margini di un villaggio mezzo sepolto nella neve, un vecchio granaio di legno bruciava con immense fiamme luminose. Il battaglione sacro di scheletri vestiti di stracci si accalcava avidamente sopra vento, tenendo al calore della vampa centinaia di mani scarne e intirizzite. Nessuno aveva notato il loro arrivo. Prima di entrare nel cerchio di luce che si rifletteva sui visi sparuti, dagli occhi vitrei affossati, il colonnello D'Hubert parlò a sua volta. «Eccoti il moschetto, colonnello Ferò. Cammino meglio di te». Il colonnello Ferò annuì e a furia di spinte arrivò al calore delle violente fiammate. Il colonnello D'Hubert fu più cauto, ma non meno risoluto nell'ottenere un posto nella prima fila. Quelli che essi spinsero da parte cercarono di salutare con un fievole e viva il ritorno dei due indomiti compagni. Le loro doti di combattività e di resistenza forse non avevano mai ricevuto tributo più alto di quelle deboli acclamazioni. Questo è il resoconto fedele delle frasi scambiate durante la ritirata di Russia fra i colonnelli Ferò e D'Hubert. La taciturnità di Ferò era il risultato di un furore concentrato. Piccolo, irsuto, col viso nero per le croste di sporcizia e per una barba folta ed ispida, con al collo una mano gelata, avvolta in sudici cenci, accusava la sorte di una perfidia senza pari verso il sublime uomo del destino. Il colonnello D'Hubert, i lunghi baffi pendenti in ghiacciuoli ai due lati delle livide labbra screpolate, le palpebre infiammate dal riverbero delle nevi, avendo per principale capo di vestiario una mantella di pelle di montone, strappata con difficoltà dal cadavere gelato di una prostituta al seguito delle truppe, trovata in una carretta abbandonata, aveva una visione più ponderata degli avvenimenti. I suoi bei lineamenti regolari, ora ridotti a linee ossute e scarne cavità, emergevano da un cappuccio femminile di velluto nero, sopra il quale era incastrata a forza una feluca raccattata sotto le ruote di un furgone militare depredato che doveva aver contenuto il bagaglio di qualche ufficiale generale. Dato che la pelle di montone era troppo corta per un uomo della sua statura, finiva molto in su e lasciava vedere attraverso i pantaloni a brandelli la pelle delle gambe livida di freddo. Fortunatamente, un giorno, scavando in un mucchio di neve fra le capanne di un villaggio, nella speranza di trovare una patata gelata o qualche avanzo di verdura da mettere sotto i lunghi denti tremanti, il colonnello D'Hubert scoperse un paio di quelle stuoie che i contadini russi usano per foderare i fianchi delle loro carrette. Queste, scossa via la neve gelata, piegate intorno all'elegante persona e saldamente legate alla vita, formarono una sottoveste a forma di campana, una specie di rigida sottogonna che conferì al colonnello D'Hubert un aspetto perfettamente decente, ma assai più vistoso di prima. Così bardato, continuò la ritirata senza mai dubitare della propria salvezza personale, ma pieno di altre apprensioni. Il giovanile fervore della sua fede nel futuro era distrutto. Se la via della gloria conduceva per passaggi così imprevisti, si domandava, perché era riflessivo, se la guida fosse davvero degna di fiducia. Si trattava di una tristezza patriottica, non scevra di qualche preoccupazione personale, e del tutto diversa dall'irragionevole indignazione contro uomini e cose nutrita dal colonnello Ferò. Recuperando le forze in una sosta di 3 settimane in una piccola città tedesca, il colonnello D'Hubert fu sorpreso di scoprire in se stesso un amore del riposo. Il vigore che ritornava era stranamente pacifico nelle sue aspirazioni. Meditò in silenzio su quel bizzarro cambiamento d'umore. Senza dubbio, molti degli ufficiali superiori suoi colleghi attraversavano la stessa crisi morale. Ma non era questo il momento di parlarne. In una delle sue lettere a casa, il colonnello D'Hubert scriveva: «Tutti i tuoi piani, mia cara Léonie, per farmi sposare la deliziosa fanciulla che hai scovato nei dintorni, sembrano più lontani che mai. La pace non c'è ancora. L'Europa vuole un'altra lezione. Sarà per noi un duro compito, ma riusciremo perché l'imperatore è invincibile».
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.